Ci sono 5 modi per morire: cause naturali, accidentali, omicidio, suicidio e il quinto, che resta ancora un mistero. CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine.
Oh. Allora cambiamo decisamente tono, caro Massimo, perché volevamo che ci raccontassi qualcosa su questo omicidio di Ardea, si pronuncia così, giusto, credo, che ha lasciato tutti veramente sconvolti. Quest'uomo già sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, ma che invece era, insomma, tranquillo a casa sua e poteva anche uscire e tutto quanto, e un giorno appunto è uscito di casa e ha fatto quello che tutti sappiamo.
Sì.
Secondo te?
Allora, diciamo che il trattamento sanitario obbligatorio, cioè l'obbligo di curarsi contro la tua volontà, in genere vale 7 giorni prorogabili, quindi non è una condizione stabile. Lui probabilmente aveva subito un trattamento coatto, aveva iniziato le sue cure, aveva accettato le sue cure, per cui per quel motivo lo avevano lasciato andare. Se poi metti insieme anche che l'arma con cui ha colpito, ucciso, mi pare di aver detto che non fosse sua, ma che se la fosse procurata, a questo punto rientra, secondo me, in quelle fatalità che sono poco, cioè sui grossi numeri sono poco preventivabili. Se vai sui singoli episodi, certo, trovi in tutti gli episodi che c'era una storia di odio precedente, che c'era l'accesso alle armi, che c'era la follia.
Cosa vuol dire? Cioè, se uno fa un trattamento sanitario obbligatorio, vuol dire che poi può tornare libero? Come funziona? Sai, sì, che non conosco.
Devi avere alcune condizioni, per cui la prima è che tu hai una patologia psichiatrica grave. Secondo, non hai consapevolezza di essere gravemente malato. Terzo, non puoi rifiuti le cure. E quarto, non puoi essere curato altro che in ambito ospedaliero.
Ok, ma dopo che te l'hanno fatto, che succede però?
Dopo che c'è una proposta di un medico,
sì,
la convalida, giusto per essere estremamente garantisti, non avere storture, per cui io ce l'ho con te, ti ricovero in psichiatria.
Chiaro.
Quindi una proposta di un medico, la convalida di un secondo medico che lavora per il Servizio Sanitario Nazionale, e chi assume però il provvedimento è il sindaco del paese. Quindi medico, e chi avvalla poi il provvedimento, fidandosi ovviamente dei medici, è il sindaco della città. Dura mediamente 7 giorni, fino a 7 giorni, può essere prorogato. Diciamo che chiunque, siccome subire una cura contro la propria volontà non è mai una cosa utile dal punto di vista dell'adesione futura, si cerca sempre di trasformare appena possibile il ricovero coatto in un ricovero volontario. Cioè,
okay,
anziché dirgli semplicemente stai qua, io ti chiudo a chiave la porta, se tu accetti le cure e stai qui, facciamo prima, insomma. Però diciamo che il TSO, che dura una settimana, può essere sciolto dopo 3 giorni perché la persona accetta le cure, così come può essere prorogato di giorno in giorno e arrivare a un mese. Ma certamente l'indicazione è che si arriva al TSO quando hai una grave patologia, di solito schizofrenia.
Ok, ci sono un po' di notizie poi che nel corso delle ore si stanno avvicendando. Per esempio, pare che la pistola fosse del papà, defunto.
Sì, che lui si era in qualche modo trattenuto dopo la morte del padre.
Che invece in realtà andrebbe riconsegnata, no? Nel momento in cui la persona,
sì,
che
non solo, visto che la madre non l'aveva più trovata, avrebbe dovuto denunciarne la scomparsa.
La scomparsa, peraltro.
Sì, ma qui c'era peraltro un problema pratico. Immaginate che di essere voi un medico, di ricevere la segnalazione dal vostro paziente che ha a casa una pistola ed è intenzionato, potrebbe utilizzarla. A questo punto siete comunque bloccati tra il segreto professionale e il dovere di proteggere la vita degli altri. E quindi non è sempre una cosa semplice. Cioè, quella, ad esempio, il mio paziente mi ha raccontato che ha dei brutti sogni, tiro sul telefono, chiamo i carabinieri e gli dico andate là. Cioè, questo non è poi così semplice, così automatico.
No, certo, capisco perfettamente, chiaro. Però, insomma, mi sembra che quello che è accaduto sia talmente grave che è difficile ragionare con le statistiche.
Certo.
No?
Però il problema è che naturalmente io ogni volta che mi succedono queste cose so di essere impopolare, ma ribadisco sempre che la maggior parte dei pazienti con patologie psichiatriche non è carnefice, ma è vittima. La maggior parte dei pazienti gravi se ne sta buttato tutto il giorno a letto,
no,
ed
no,
è
certo,
vittima di truffatori. Di... approfittatore.
È un po' strano che questo signore avesse anche sparato, credo, in aria qualche giorno prima. Che... cioè, l'Italia è un posto strano per certi versi, no? Fai una festa con la musica e ti rompono le palle tutti. No, i vicini, intendo dire. Certo. No, poi succede una roba grave, invece magari lo spavento, nessuno denuncia.
Beh, ma se fate conto quando vengono intervistati i vicini di casa dopo una strage o comunque un episodio drammatico, sono sempre divisi perfettamente a metà. Quelli che ti dicono ce la dovevamo aspettare una cosa simile era segnata, e quelli che dicono non me la sarei mai
aspettata. Un po' tutti dicono potevamo aspettarcela, però poi nessuno aveva mai denunciato le intemperanze precedenti.
Certo,
vabbè, insomma,
certo.
Però volevamo il tuo punto di vista. Che facciamo? Andiamo con la prima parte della scheda?
Direi di sì.
Andiamo.
Ci sono personaggi di finzione che popolano centinaia di romanzi di successo, soprattutto nell'Ottocento. Uno di questi in particolare sembra non conoscere declino, il ladro gentiluomo. In epoca vittoriana alcuni criminali dai modi garbati conquistano l'immaginario e ispirano a Pierre Ponson du Terrail la figura di Rocambole nel 1857, e 50 anni più tardi arriva il più famoso di tutti, quell'Arsenio Lupin scritto da Maurice Leblanc nel 1905. La tipica figura del ladro gentiluomo è quella di un giovane uomo con alle spalle un patrimonio considerevole e magari un titolo nobiliare. Questo per chiarire subito che se ruba non lo fa per esigenze materiali, ma per il gusto dell'avventura, per riparare i torti, per proteggere i più deboli. Disdegna ogni forma di violenza perché le sue sono imprese d'astuzia dove il fascino è un elemento imprescindibile. Fa forse eccezione il primo Rocambole, che nei romanzi degli esordi non esita ad uccidere, salvo poi pentirsi dei suoi gesti violenti e trasformarsi in un eroe positivo. Certo, una marcia in più ce l'ha Arsenio Lupin, anche per l'abitudine a travestirsi, che condivide con lo Sherlock Holmes di Conan Doyle. Lupin ruba ai ricchi, soprattutto opere e gioielli che non sanno apprezzare, un po' come ha fatto Robin Hood, anche lui personaggio di fantasia attivo nella prima metà del 1200. Che la figura del ladro gentiluomo ancora eserciti il suo fascino lo dimostra la serie televisiva di qualche anno fa dedicata a Simon Templar, il santo, e in tempi più recenti le avventure manga dedicate a suo nipote Lupin III, fino ad arrivare al 2021 con la proposta Netflix dedicata a Lupin.
Questa è la sigla della versione italiana, immagino.
Sì.
Io ovviamente della versione di quella, diciamo, giapponese, no? Di quella manga, tra virgolette, perché era di produzione giapponese, che è quella degli anni 80. Credo di sì.
Direi di sì.
Era di Castellina Pasi, cantata da
Irene Vioni. Esatto.
Ma pensa
che... un plebiscito. Ah, ci ha lasciato quest'anno. Questo
sì.
Mi dispiace.
Sì.
Voglio dire, cioè, incredibile mettere questo disco e ricevere decine di messaggi di ascoltatori che dicono: che meraviglia!
Ma scusa, quella originale invece del film degli anni che vedevamo negli anni 70.
Quella c'era Picozzi nel telefono.
Ah, certo. Negli anni 70.
Dai,
perché quella,
no.
Quella mi faceva. Io da bambino, io diventavo matto, non capivo niente, ero piccolino, ma le zie...
Tenete poi conto, naturalmente, che molti di questi... Aspetta che forse l'ho trovata.
Per me questa è... Lupin è questa.
Questa
me.
È Lupin, con quell'attore francese.
Ma questa sembra un po' Bar Bacharach, sai?
E c'era...
Bellissimo.
E c'era nella sigla... il disegno, il contorno, forse
sì,
era
no,
un controluce.
C'era il suo volto con il monocolo e la,
sì,
e il cilindro.
Esatto. Perché era il 1910, alla Belle Époque.
1905, quando fu inventato il personaggio.
Questa poi... donna vestita proprio con queste gonnelline leggere che faceva roteare la borsetta. Noi piccolini andavamo matti per quella cosa lì,
non so
per quale motivo.
Ma perché poi, al di là che queste trasmissioni erano trasmissioni dei nostri genitori o nonni, ma in realtà noi bambini eravamo costretti con la nonna a seguire tutte queste...
Io con le zie.
Con i genitori invece si seguiva Belfagor, che a me ha sempre
Belfagor,
fatto una paura terrificante.
Comunque la stessa Margot, della versione invece più vicina, più recente, turbava la di non pochi ragazzi italiani all'epoca, la Margot di Lupin.
Ma l'archetipo, certo. L'archetipo che c'è sotto, che poi oggi ne parleremo, perché parleremo di un italiano soprannominato il ladro gentiluomo, un tal Vincenzo Pipino, che è un personaggio eccezionale, che è ancora in vita, ha un 77-78 anni. L'archetipo è proprio quello del rubare ai ricchi per dare ai poveri. Pensate che il buon Vincenzo Pipino addirittura andava alla biblioteca di Venezia, perché lui era veneto, si studiava tutta l'araldica della casata per riuscire a capire chi i soldi li aveva fatti lecitamente e chi aveva lucrato sulle disgrazie altrui.
Uno studioso proprio.
Uno studio...
E a quel punto puniva a quelli andava a rubare. Beh, quindi lo faceva con una certa cognizione di causa.
Assolutamente.
Va bene, tra poco vi raccontiamo le vicende di questo signore che si chiama Vincenzo
Pipino.
Vincenzo Pipino. A tra poco.
CSI Milano torna tra poco sulla scena del crimine.
Come ogni martedì da 12 anni ormai.
Andiamo per i 13, ragazzi.
Andiamo per i 13, c'è Massimo Picozzi. Oggi stiamo raccontando la storia di un ladro gentiluomo.
Yes, tenete conto che anche quando prendi una condanna severa, si parla di fine pena mai, dopo 13 anni in genere cominci ad avere qualche permesso premio.
No.
Qui invece siamo 13 anni, 11 mesi all'anno per 13 anni senza permessi premio.
Hai capito?
Ma siamo contenti così, perché evidentemente un po' come... qual era quel film? Le ali della libertà, dove poi il bibliotecario non riusciva assolutamente più a uscire, quindi quando poi è uscito si è trovato malissimo. Allora, stavamo parlando del nostro Vincenzo Pipino, che è un ragazzino che cresce a Venezia, cresce anche abbastanza bene. Devo dire che qualche trauma glielo regala la scuola, nel senso, pensate, lui è del 43, quindi quando aveva 6-7 anni siamo negli anni 50, e lui subisce questa grandissima affronto di essere messo negli ultimi banchi della classe, perché nei primi banchi a sentire le lezioni ci stavano quelli che contavano, i figli dei personaggi un pochino più in vista, e quando lui naturalmente non accetta, perché è di intelligenza assolutamente brillante, non accetta questa posizione relegata in fondo all'aula e si arrabbia, la maestra dice: ma cosa fai? Alzi le mani verso i compagni. E propone alla madre di piazzarlo in una scuola differenziata per ragazzi difficili, cioè l'anticamera del riformatorio. Per cui naturalmente la madre dice: per carità del Signore, ritiro mio figlio, e si poteva fare nel 1950, ci penso io a dargli un'educazione, e se lo porta così a insegnare i rudimenti dell'italiano, della matematica, se lo porta sul posto di lavoro che frequentava la sua mamma. È un posto di lavoro un po' curioso, devo dire la verità, perché confezionava abiti, cuffiette per defunti, cioè si sistemava e agghindava gli ultimi vezzi.
Non ha un nome questa figura professionale? Quello che... sì, credo che abbia un nome.
Il tanato esteta, credo.
Il tanato esteta? Ah, ok, io ne sapevo un'altra, però probabilmente sbaglio io.
Sì, no, ma questo c'è nei tempi più moderni, cioè diciamo che è stata resa famosa questa pratica da un'altra ennesima serie televisiva che si chiama Six Feet Under.
Ah beh, certo.
Dietro a Six Feet Under c'è tutto un commercio incredibile di coloranti, nel senso che se tu vuoi avere il caro istinto che ti lasci l'impressione di essere come in vita, allora hai la tua bella fialetta di primavera di pesca, che è un colore rosato che tu inserisci in vena e diventi subito... prendi subito un bel colorino di pesca.
Ah, fantastico.
Però allora, e stiamo parlando del 1950, questa probabilmente faceva del suo meglio per truccare con quel che
per c'era. Imbellettare.
Per imbellettare. E lui, diciamo che fa il ragazzino, fa le consegne e tutto, e i suoi primi furti, ecco, lui si offenderà per tutta la vita quando lo si chiamerà rapinatore e non ladro. Perché naturalmente la differenza tra ladro e rapinatore è che il ladro non si porta ferri, non porta armi che potrebbero ferire o ancor peggio uccidere. E quindi i suoi primi furti sono quelli di rubarsi zuccheri, brioche. Siccome va in giro a distribuire le brioche, ogni tanto se ne frega uno.
Ma perché lo dice così, in sardo, brioche?
Brioche.
Rubarsi le brioche.
Va bene, non me ne sono accorto.
Seconda parte della scheda.
Lui si chiama Vincenzo Pipino,
Ha ormai passato la settantina e a un certo punto della sua vita, nel 2010, ha deciso di scrivere un libro dal titolo particolare: Rubare ai ricchi non è peccato. Per promuoverlo decide di rilasciare un'intervista a Paola Fiorido, che gli pone due domande provocanti. La prima: c'è un'opera d'arte che avresti avuto il desiderio di rubare e possedere, e perché? E lui: certo, per dirti la verità l'avevo già in mano. Si tratta del dipinto di Gustav Klimt Danae. Klimt descrive l'incontro tra Danae e Zeus come fosse un sogno. Danae è stata imprigionata in una torre dal padre. Il re Acrisio, spaventato dalla predizione dell'oracolo di Delfi che sarebbe stato ucciso dal nipote. Vedi il dipinto e la storia. Mitologia fantastica. Mi ero innamorato di questo dipinto e della sua storia. Oggi lo puoi ammirare alla Galerie Würtel di Vienna. Seconda domanda. Un consiglio a chi decidesse di intraprendere la tua carriera di ladro di opere d'arte e gioielli. Beh, ho frequentato la Biblioteca Marciana di Venezia, di cui ero socio. Studiavo l'araldica dei nobili veneziani, dei loro beni e di quant'altro, comprese le opere d'arte. Ho sempre sostenuto, forse a torto, che le opere d'arte appartenessero esclusivamente alla cultura mondiale e non ai privati, che le tengono rapacemente obliate nelle pareti delle loro dimore solamente per un valore veniale e non artistico. Le ho rubate, gli ho fatto prendere un po' d'aria come si fa con i detenuti, e poi le ho restituite ai legittimi proprietari previo un piccolo contributo per il trasporto da non confondere con ricatti alcuni. Le ho prese pure nei musei perché erano incustodite, poi restituite senza dot des. Per quanto riguarda i gioielli, trattasi di un lusso, fatta eccezione per vere matrimoniali, catenine della comunione e altro, ma i ricordi quelli non li rubavo. Questo era il mio modo. Rubandi e viventi.
Quindi quasi, diciamo, come si può dire, un'azione per rimettere a posto le cose dal suo punto di vista. No, questi sono solo ricchi, non capiscono niente di queste opere, le nascondono agli occhi di chi invece ne potrebbe godere, no? In
certo,
qualche modo.
Certo. No, ma alcune delle cose sorprendenti di una modernità assoluta e di un'attenzione assoluta sono, ad esempio, il fatto che una delle cose che più colpisce chi viene rapinato è il disordine che si ritrova in casa. Chi purtroppo ci ascolta e l'ha subito sa quale sia l'impatto di aver immaginato mani estranee rovistare nelle tue cose personali.
Per fortuna non l'ho mai
provato. Ti senti un po' violentato.
Certamente. E appunto per questo il nostro Vincenzo che cosa faceva? Se doveva cercare oggetti, gioielli nei cassetti della biancheria, riconosceva che le fanciulle avevano un odio totale a chi si rovistasse appunto nella biancheria, per cui non rovesciava mai i cassetti, palpeggiava delicatamente la biancheria per capire se sotto c'era qualcosa di nascosto, ma lasciava tutto esattamente in ordine. Mm-hmm. Queste cose, queste attenzioni, non ha mai lasciato una scena di una rapina in disordine, appunto i cassetti rovesciati, le lampade rotte, ma andava cercando qualcosa di assolutamente sicuro. Il tutto, peraltro, c'è un'altra cosa che poi vi racconterò perché non facciamo in tempo, ma che è legata al fatto che il nostro Vincenzo non saliva mai le scale principali della...
No.
Preferiva sempre scalare le facciate.
Perché?
Così.
E questo perché gli è successo che la sua mamma un giorno gli raccontò una favola che vi racconterò più tardi.
Va bene. Tra poco, a questo punto, finale, nel gran finale di CSI Milano.
CSI Milano.
L'ultima parte di CSI Milano, praticamente la parte finale di questa storia di oggi.
Sì, alcuni aneddoti prima di lanciare la clip finale. Innanzitutto il nostro, proprio perché faceva il ladro gentiluomo, a un certo punto si è garantita il rispetto totale delle forze dell'ordine, per cui il commissario della Polizia di Stato di Venezia è stato visto più volte a prendersi un caffè con il nostro Vincenzo Pipino. Naturalmente questo tipo di rapporto di rispetto professionale non esulava il fatto che il commissario gli ripetesse: se ti becchiamo però in flagranza di reato, tu in galera ci finisci. E di fatto poi lui ci ha passato 25 anni in carcere,
certo,
tra una storia e l'altra, in situazioni anche diverse, perché poi all'attività di ladro affiancato anche quella di falsario, di contraffattore di schede elettroniche, di carte.
Carte telefoniche,
magari poteva rendere poco di carte appunto elettroniche, ma vi dovevo il perché lui prediligesse scavalcare le facciate, perché praticamente sua madre un bel giorno gli raccontò una fiaba assolutamente macabra di un ladro che aveva cercato di salire la rampa interna delle scale, le scale di una casa, per poi perdere assolutamente l'equilibrio e cadere da queste scale e andare a infilzarsi praticamente nel primo gradino, sul primo gradino di questa scala. Da allora lui ne ha maturato un tal terrore degli spazi bui per cui l'unico modo per accedere alle proprietà era quello di scavalcare, di arrampicarsi sulle facciate.
Sì, lo faceva anche Salvo in un film con... Aldo Giovanni già e Ficarra e Picone.
Ah, okay.
Faceva uno dei due e saliva e scendeva dalla facciata per non passare dalle scale per non incontrare il custode.
Ah, okay.
Ecco, tenete conto peraltro che c'è una variabile ancora più complicata, perché se tu scali l'esterno, le facciate dei palazzi, devi avere quantomeno una luce che illumina. E quindi se poi voi fate mente locale, stiamo parlando di quelle case patrizie venete che affacciano sul Canal Grande, solitamente hanno i riflettori a vista che le illuminano durante la notte. Mm. E quindi c'era anche questa grandissima difficoltà in più di non soltanto prendere di mira ricche abitazioni, ma di farlo dovendo anche correre il rischio di essere visto dagli investigatori e dalla polizia. Andrei sull'ultima parte e poi vi dico, lasciamo l'ultimo committente del nostro Vincenzo Pipì.
Mi chiedevo se il nostro ladro gentiluomo si fosse risparmiato poi a un certo punto nella vita.
Non so.
Chi lo sa? Boh.
Non si può dire che il nostro ladro gentiluomo si sia risparmiato nella sua carriera criminale. Almeno 300 denunce alle autorità giudiziarie, che sono diventate 15 condanne e più di 25 anni di carcere. Non bastasse, proprio per la sua attività cosmopolita, la galera se l'è fatta non solo in Italia, ma in Francia, Germania e Svizzera. Qui è precisamente dal penitenziario di Vaud è riuscito ad evadere e darsi alla latitanza per qualche mese. Anche dietro le sbarre, Vincenzo Pipino ha avuto modo di dar prova della sua scaltrezza, convivendo con personaggi difficili senza riportarne conseguenze. Gente come Turatello, Michele Zaza e i fratelli Graviano. Tra il 1997 e il 1998 ha stretto amicizia con Toni Negri, entrambi ospiti del carcere di Rebibbia, e pare proprio sia stato il professore a spingere Vincenzo alla scrittura, oltre che ad approfondire lo studio dei codici giudiziari, cosa che a un detenuto può sempre far comodo, tanto da meritarsi un appellativo da parte dei compagni di cella, quello di «il sindacalista dei detenuti». Nel 2020 hanno realizzato un docufilm sulla sua vita e puntualmente i quotidiani hanno ripreso la notizia commentandola così. Vincenzo Pipino è un signore di 76 anni che non smetteresti mai di ascoltare, perché hai voglia di farti esami di coscienza e paranoie sul politicamente corretto, ma malgrado per tutta la vita abbia svaligiato le case dei Siori di Venezia, portando via oro, gioielli e soprattutto opere d'arte di inestimabile valore, alla fine non puoi che fare il tifo per lui e sorridere di tutte le sue malefatte, per le quali, va da sé, ha pure passato più di 25 anni in carcere. Ma sempre per brevi periodi, sottolinea lui. L'importante, continua, è che mi si chiami ladro e non rapinatore, perché davvero in quel caso mi offendo. Sempre ai ricchi ho rubato e mai, dico mai, ho usato un'arma, pistola, coltello, temperino, niente di niente. Quella è roba da delinquenti. E io delinquente non lo sono stato mai.
Chiamiamo le cose con il loro nome e diamo i giusti appellativi, epiteti alle persone.
Diamo Cesare quel che è di Cesare. Certo. Oltretutto, quando lui andava a rubare nelle gioiellerie, un'altra delle grandi attenzioni che aveva era quello di rubare gioielli nuovi, non pietre che erano state portate per essere lucidate o reincastonate, perché quelle pietre appartenevano dei clienti, quindi c'era un legame affettivo.
Posso raccontare una cosa di mio amico che conosciamo tutti, è famoso, ma proteggerò la sua privacy. Una volta ha acquistato un orologio, malato di orologi come noi, Tony, non so se l'ho già, non l'ho mai raccontata questa, vero? Torna a casa, gira e c'è scritto tipo, che ne so, a Marco per la sua laurea, con una data, riporta l'orologio al venditore, dice: io, uno che si è venduto l'orologio di suo papà della laurea, cioè questo orologio non lo voglio perché mi mette troppa tristezza. Poi magari aveva bisogno di soldi, poverino, però
Certo,
è un po' quel concetto lì, no? Cioè non voglio privare,
È comunque un oggetto che fa parte di un mondo affettivo che non sei tu, e quindi a questo punto ti senti un pochino intruso a entrare in queste cose. Lui faceva queste cose, oltretutto poi anche nelle gioiellerie, quando anche portava via gioielli, ori, lasciava sempre quei 4-5 kg d'oro di riserva per non mettere sul lastrico il povero gioielliere. E poi si racconta una delle opere più famose, se non ricordo di quale pittore fiorentino, a quale pittore fiorentino fu attribuito il furto su commissione venne a lui affidato da Felicino Maniero.
Ah sì, il boss del Brenta.
La mafia del Brenta, certo. Qui siamo a Venezia, quindi non lontanissimi dal. E naturalmente lui eseguì questa cosa poi con l'impegno che dietro pagamento appunto di una un gettone per la fatica si sarebbe poi restituito al legittimo proprietario. E un'altra ultima cosa che lui ricorda assolutamente è quella di una signora miliardaria a cui lui aveva dedicato tutte queste attenzioni di svaligiargli la casa perfettamente senza mettergli nulla, eccetera.
Un lavoro pulitissimo.
E questa donna, intervistata da un giornale, da una TV locale il giorno dopo, era quasi felice di aver subito il furto, dicendo: tanto i gioielli così me li posso ricomprare.
Vabbè, tutti felici, tutti contenti.
E questa è la storia del nostro Vincenzo Pipino, ladro gentiluomo.
Mi sono perso un dettaglio della bio. È ancora in vita?
È ancora in vita. Ha 77-78 anni. Okay. Non ha salvato una virgola di tutto il patrimonio si è speso tutto.
Non so se dire lo salutiamo, non so, Tony, che dice? Salutiamo il protagonista della storia di oggi.
Comunque è riuscito poi a giocarsi tutto quello che aveva guadagnato. Inizio del gioco.
Ma sai, se si sa, la farina del diavolo
finisce
tutta in crusca.
Certamente.
Chi va, del resto, chi va al mulino.
Cosa c'entra?
Ah no, pensavo
sempre
roba di farina, cioè, fosse attinente. Invece
No.
Va bene, grazie Massimo,
martedì. Grazie a tutti, alla prossima.
Grazie Massimo Picozzi.
CSI Milano torna la prossima settimana con Radio 105 su una nuova scena del crimine.
Radio 105. Proud to be different.